Questa mattina abbiamo, Luciana ci ha letto il Salmo 14 e riflettevo sul fatto che al versetto 1 dice, parlando degli stolti, che poi è un generico modo per tutti coloro che non credono, che dice sono corrotti, fanno cose abominevoli. E la mia testa ha incominciato a pensare, e anche in relazione al testo di oggi, alle cose abominevoli che gli uomini possono fare. Qua dice fanno cose, ma soprattutto pensate a quante cose abominevoli gli uomini possono pensare e per qualche modo non mettono poi in pratica. Una cosa assolutamente chiara nella scrittura, e cioè che l'uomo è malvagio, e che è un peccatore, e se lasciato a sé commetterà dei crimini oltre ogni immaginazione. E spesso guardiamo la TV, veniamo a conoscenza di fatti e a volte veniamo sorpresi per l'orrore che alcuni uomini sono stati in grado di manifestare. Ma in realtà non dovremmo essere sorpresi, perché la scrittura già ci dice fanno cose abominevoli. Cioè pensate che qualsiasi male possa essere realizzato non è uno stupore agli occhi di Dio. E la malvagità dell'uomo si vede chiaramente e raggiunge il più alto punto nel passo di oggi, cioè nell'esecuzione del Signore Gesù Cristo. La crocifissione del Salvatore è la massima espressione del male umano nella storia. Penso che anche i non credenti sono consapevoli di come Gesù fu trattato quel giorno. Ma la narrazione di Matteo ci permette di entrare più a fondo in questa malvagità. E oltremodo potremmo dire che la malvagità nei confronti di Gesù non si è realizzata alla croce. In pratica lo ha seguito per tutta la sua esistenza, lo ha perseguitato già alla sua nascita. Ricordate quando Erode, temendo questo nuovo re dei giudei, fa sterminare dei bambini. E poi ha cercato appunto sempre di ucciderlo, di screditarlo nel suo ministero, cercato di tentarlo, di fare cadere vittima delle astuzie di Satana. Ed è stato sicuramente la malvagità a portare a essere tradito, a essere arrestato. Stiamo vedendo tutto questo passaggio da un po' di queste settimane, incolpato senza colpe, rinnegato, schiaffeggiato, preso a pugni, sputato addosso e schernito, e infine inchiodarlo a una croce. La malvagità lo ha inchiodato a una croce, sospendendolo nell'umiliazione e nella tortura più totale. E oggi il titolo è Siamo ai piedi della croce. Ai piedi della croce la malvagità è lì in proporzione, potremmo dire, disumane. Davanti alla croce il più grande male che gli uomini possono commettere possiamo dire che passa in secondo piano. Perché qua viene crocifisso il Signore della Gloria, un uomo assolutamente che ha fatto del bene e che non aveva mai commesso niente di sbagliato. E la malvagità non solo l'ha ucciso, lo ha tormentato. Non è stato ucciso in un'esecuzione veloce, che ne so, decapitato, dove la morte subentra istantaneamente. Non è morto solo con le agonie della croce, per quanto orribili fossero, ma in precedenza è stato flagellato e fino all'ultimo respiro dovette essere tormentato dai suoi nemici che, pieni di malvagità, cercano di torturarlo con bestemmie e insulti. E sembra essere appunto l'intenzione di Matteo di mostrarci questa crudele agonia che circonda la crocifissione. E Matteo presenta, diciamo, quattro categorie di persone attorno ai piedi della croce, attorno a questi eventi. E le loro reazioni mettono a nudo la malvagità dei loro cuori. Vi invito ad aprire Matteo, capitolo 27, e quest'oggi vedremo dal versetto 26 al versetto 44. Dice: allora egli liberò Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo, gli misero addosso un mantello scarlatto. Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e, inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano dicendo: «Salve, re dei giudei!» E gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte, e postesi a sedere gli facevano la guardia. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: «Questo è Gesù, il re dei giudei». Allora furono crocifisse con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi giù dalla croce». Così pure i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è inconfidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio». E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Quindi quest'oggi vedremo siamo ai piedi della croce con questo racconto di Matteo. E la prima categoria di persone che qua vediamo attorno alla croce, troviamo i veri carnefici, gli esecutori materiali di questa tortura. Al versetto 26 dice che Pilato diede ordine di far flagellare Gesù e poi lo consegnò perché fosse crocifisso. E al versetto 27: allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. Abbiamo già visto questa fase del processo romano. Pilato aveva peccato contro la propria coscienza, contro le sue convenzioni, la giustizia e la verità, perché sapeva di avere davanti un uomo innocente. E un uomo, potremmo dire, miserabile, senza cuore, ha venduto la verità per salvare la sua carriera piuttosto che liberare Gesù, che sapeva essere innocente. Però abbiamo visto in tutta questa fase che lui cerca più volte di trovare qualche scappatoia per liberare Gesù, e alla fine, quando le persone decidono, la folla decide di volere Barabba e quindi Gesù viene richiesto che venga crocifisso, lo fa flagellare, sperando che questa tortura possa in un certo modo saziare la folla setata di sangue, ma non funzionerà. E quindi Gesù subisce la flagellazione e adesso al versetto 27 è riportato dentro il pretorio che era sotto il dominio di Pilato e posto sotto la custodia dei soldati romani che per la maggior parte non erano romani di nazionalità, cioè nel senso che non erano italiani. Nella sua espansione l'esercito Roma, quando annetteva dei territori, prendeva uomini, giovani, e li faceva entrare nel proprio esercito. E probabilmente i soldati romani di stanza in Israele erano siriani perché sapevano parlare l'aramaico, che era conosciuto, che era parlato anche in Israele. Gli ebrei erano esentati dal servizio militare e oltremodo solo un ebreo traditore del suo popolo avrebbe servito un esercito di occupazione. E ancora di più, queste truppe presenti attorno a Gesù facevano parte delle truppe fedeli a Pilato, che sappiamo Pilato era di stanza a Cesarea e si trova a Gerusalemme solo in occasione della Pasqua, che come abbiamo avuto modo di studiare, temeva che in queste occasioni, venendo fedeli da varie parti del mondo, potessero esserci dei disordini, e quindi si è portato dietro i soldati a lui fedele. E quindi Gesù adesso è nelle mani di questi soldati. Potrebbero benissimo non aver avuto nessuna conoscenza di questo Gesù, di chi fosse, di che cosa stava succedendo a Gerusalemme o di chi affermava di essere. Per loro Gesù è un personaggio totalmente sconosciuto e quindi agiscono nell'ignoranza. Vedevano Gesù sicuramente come un personaggio strano, un ebreo odiato dai suoi stessi connazionali. E forse, in un certo modo, anche mentalmente squilibrato, perché il modo di fare di Gesù è veramente insolito ai loro occhi. Un uomo normale avrebbe gridato la sua innocenza, avrebbe cercato di far di tutto per uscire da quella situazione, in qualche modo si sarebbe ribellato, e oltremodo l'accusa che veniva posta nei suoi confronti era che lui si era spacciato di essere un re. Quindi probabilmente dicevano: questo è un po' andato di testa, una sorta di pazzo. E così lo trattano in un certo modo come si tratta, ahimè, quando ci si trova di fronte a un minorato. Quando si trovano gli uomini di fronte a un minorato, vedete ancora una volta il male cosa produce negli uomini, ci si prende gioco di queste persone più in difficoltà. Persino i bambini prendono di mira coloro che sono più deboli, hanno questo tipo di crudeltà. E quindi Gesù non era degno di nient'altro che divenire adesso il bersaglio dei loro scherzi. E così non solo hanno goduto della tortura nel flagellarlo, ma si uniscono allo scherno dei giudei. Quello che fecero probabilmente era sotto gli occhi di Pilato. E probabilmente, come ho detto, Pilato aveva dato ordine di flagellarlo e forse voleva farlo sembrare un re ridicolo, mostrando agli ebrei che era un errore pensare a Gesù come una minaccia per loro o per Roma. E quindi forse la flagellazione poteva essere sufficiente a vedere un uomo ridotto in quella condizione e a convincersi a liberarlo. In fondo, chi ucciderebbe un uomo in quella condizione? E quindi Pilato ha fatto questa sorta di ragionamento, ma questo non ha funzionato. E quindi Gesù si trova dentro il pretorio, qua dice che la corte si raduna intorno a lui, e sappiamo che la corte romana era formata dai 4 ai 600 soldati. Come detto, non c'erano ebrei, rimangono anche i suoi accusatori, rimangono fuori per paura di contaminarsi entrando in un luogo gentile, e quindi adesso Gesù è totalmente nelle mani di questi uomini e per le loro menti malvagie. Non è che lo rifiutano come Dio o come Messia, perché non hanno una conoscenza di questa cosa. Lo trattano nel modo in cui uomini rozzi, abituati alla morte, ai prigionieri, all'esecuzione, tratterebbero qualsiasi uomo. Non hanno alcun interesse ad alleviare la sua agonia, non si preoccupano della sua sofferenza, non conoscono cos'è la pietà, sono semplicemente decisi a divertirsi e ad aggravare il dolore e deridere le sue sciocche pretese. Quindi sono addestrati a torturare, a uccidere, sono assetati di sangue e di male, esprimono la malvagità del cuore umano nella definizione che potremmo dire una malvagità senza ragione. A volte gli uomini commettono il male semplicemente perché godono nel farlo. Infatti, non avevano alcun motivo personale per detestare Gesù. Non è mai stato in conflitto con loro, non ha contrastato mai i loro obiettivi, i loro ideali, i loro pregiudizi. E tuttavia vediamo che trovano un grande piacere nel dolore di questa vittima. I loro cuori sono cuori senza amore e senza pietà. E al versetto 28 dice che, spogliatelo, gli misero addosso un manto scarlatto. Lo rivestono di questo manto, un manto avete presente l'abbigliamento dei soldati romani? Avevano un manto invernale ed era un manto fatto di lana, che non è la lana morbida che abbiamo noi, era una lana che fa male. E forse mi ricordo quando ero bambino che mia mamma a volte ci comprava i pantaloni di lana e pungevano. E pensate messo sulle spalle di un uomo ferito così, quale tortura era. E quindi questo avrebbe ulteriormente creato un aumento del dolore. Quindi il loro obiettivo è beffarsi del fatto che lui ha affermato di essere re. E se ciò non basta, al versetto 29 dice che, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra, e inginocchiatosi davanti a lui lo schernivano dicendo: salve re dei giudei. Quindi gli fanno questa corona di spine, una sorta di caricatura di una corona reale, una corona che utilizzava Cesare in caso di vittoria. Quando Cesare vinceva una guerra, quando entrava, veniva cinto di una corona fatta di alloro, chiamata laurea. E quella che i ragazzi oggi, quando si laureano, usano, i laureati, questa corona di alloro. E poi gli danno una canna per simulare un finto scettro, e simulano un atto di riverenza verso questo re, si inginocchiano e lo deridano chiamandolo salve re dei giudei. Quindi sarcasmo, derisione, con il solo scopo di umiliare. E se ciò non bastasse, il versetto 30 dice che gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo. Quindi un'ulteriore indegnità, il più grave senso di disgusto, sputare addosso una persona, e Gesù per loro non è altro che un pazzo su cui scatenare tutta la loro brutalità. Come detto, non hanno probabilmente idea di chi fosse o di chi affermava di essere, non hanno idea del suo messaggio, semplicemente sono contenti dell'umiliazione e tornano a una violenza. Dice che prendono la canna e gli percotevano il capo. Quindi ancora dopo la flagellazione, botte sulla testa perché queste spine procurassero dolore. Quindi un divertimento brutale per mostrare che qualsiasi idea di voler essere un re era assolutamente una situazione da deridere. Pilato alla fine interrompe questo divertimento e porta Gesù fuori davanti al popolo sperando che dicessero: beh, basta così. E invece la gente ancora più acclamata, con più forza chiedono: crocifiggilo, fallo fuori. Ma quando Pilato appunto lo porta fuori e dice che al versetto 31 dice che dopo averlo schernito lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Quindi Gesù viene avviato alla sua esecuzione. Un'esecuzione che veniva fatta fuori dalla città, sempre su una strada principale, in modo che il cadavere potesse essere messo in bella vista agli occhi di tutti. Tutti dovevano capire che chi diventava pericoloso per Roma diventava una sorta di segnale di pericolo. Ecco la fine che fa chi è che si mette contro Roma. Pensate, sicuramente erano un'esecuzione molto conosciuta per gli ebrei, si calcolano che circa 30.000 ebrei sono stati crocifissi durante l'occupazione romana, ed era appunto una testimonianza straziante delle severità delle punizioni contro i crimini contro il potere romano. E lungo la strada trovano un uomo di Cirene chiamato Simone, che diventa famoso nella storia. Cirene è un antico sediamento greco presso la Libia ed era a Gerusalemme proprio in occasione della Pasqua. Infatti nel giorno della Pentecoste, quando discende lo Spirito Santo, vengono anche nominati dei fedeli che erano di Cirene. E quindi Simone fornisce un po' di sollievo portando la croce o la traversa che il condannato doveva portare su di sé. Come detto, a volte il flagello era sufficiente a far morire la vittima. E dice che il versetto 33, giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, arrivano al luogo. Golgota è una parola aramaica, era una collina identificato luogo del teschio perché probabilmente la sua forma ricordava questo teschio, e al versetto 34 dice: gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Ora non so se sapete per quale motivo loro hanno dato da bere questo vino mescolato a fiele. Il fiele non è un atto di pietà, il fiele era una specie di narcotico e veniva usato per procurare un senso di stordimento al condannato. Come detto, non era per pietà o per alleviare il dolore, era un motivo per particolare. Lo davano affinché avessero facilità nell'inchiodarlo. Perché ovviamente qualsiasi uomo in quel momento avrebbe tirato via le mani e i piedi, avrebbe resistito con le ultime forze. E quindi per permettere questa cosa dovevano stordirlo. Versetto 34 che dice che Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Cioè in pratica Gesù vuole rimanere lucido, avrebbe sopportato il dolore, lo avrebbe resistito, perché come viene detto in Atti 2 non è stata la malvagità degli uomini a inchiodare Gesù, è stato per il determinato consiglio e la prescenza di Dio che è stato crocifisso. Sappiamo che c'è uno scopo nella crocifissione. Quindi Gesù va alla croce come un agnello al macello, sta andando di sua volontà e sta andando volentieri a morire per i peccati di tutti coloro che avrebbero creduto. Quindi Gesù non avrebbe opposto resistenza, non aveva bisogno di alcun calmante, perché nessuno in definitiva gli ha tolto la vita. Giovanni 10:18 dice che nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi Gesù depone la sua vita in obbedienza a suo Padre con lo scopo di redimere l'umanità. E poi il versetto 35 dice poi, dopo averlo crocifisso. È interessante, Matteo non dà nessuna descrizione di come avviene. Non c'è nessun resoconto in maniera taglia corto, nessun dettaglio. La croce veniva stesa per terra, il condannato veniva posto sopra e poi venivano appunto messi i suoi chiodi ai piedi e quasi sicuramente ai polsi. E una volta che la vittima era stata inchiodata, la croce veniva issata, fatta infilare dentro una buca in modo tale che poteva rimanere in piedi. E pensate, nel mentre veniva messa in piedi, tutto il peso del corpo avrebbe gravato sui chiodi. La vittima ora è crocifissa e iniziava una estenuante lotta per la sopravvivenza. Il peso avrebbe gravato alternativamente sui polsi o sui piedi, a seconda di come questo uomo avrebbe reagito, e quindi e veniva addirittura messo, forse credo anche per aumentare il senso di sadismo, una sorta di seggiolino in prossimità del sedere, in modo tale da dargli un minimo di appoggio che semplicemente ne prolungava l'agonia, perché se invece fosse stato semplicemente lasciato senza niente, ovviamente il condannato moriva più velocemente. Si calcolano anche persone che sono state 10 giorni vive su una croce. E quindi a quel punto iniziava questa lotta incredibile e la fatica avrebbe provocato dei crampi alle braccia fino a che a un certo punto non avrebbe avuto più forza e quindi in una posizione tale che non poteva più respirare e moriva soffocato per infarto. Tutto questo spettacolo, se vogliamo chiamarlo questo orribile spettacolo, era una routine per i soldati romani. L'avranno fatto centinaia di volte e quindi assistono a questa cosa e dice che si siedono e guardano queste vittime. Al versetto 35 addirittura la loro preoccupazione di spartire i suoi vestiti tirando a sorte e postesi a sedere gli facevano la guardia. Pensate anche solo quale disumanità bisogna avere per stare presenti a questa cosa. È vero, sono comandati come tali, però rimangono freddi e indifferenti. Indifferenti a chi fosse Gesù, assolutamente impassibili per quello che stava subendo, e quale uomo con un briciolo di coscienza sopporterebbe questo macabro spettacolo davanti ai propri occhi? Anzi, come detto, fanno una sorta di gioco per guadagnarsi i miseri vestiti della vittima. E praticamente si mettono lì seduti assicurandosi che nessuno venisse a toglierlo dalla croce. Al versetto 37 dice che al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei giudei. Una sorta di sarcasmo nei confronti degli ebrei, è una scritta che Pilato aveva voluto proprio per umiliare, per riprendersi gioco di loro. Ed era anche il motivo per il quale un condannato a morte veniva scritto l'accusa per cui veniva messo appunto a morte. E i soldati ignoravano chi fosse Gesù. Se sapevano qualcosa di Gesù, sapevano ben poco. E questa prima categoria ci dimostra che ci sono molte persone in tutti i tempi e in tutti i periodi della storia che hanno ignorato chi fosse Gesù. Potrebbero pensare che fosse qualcuno, ma non sono sicuri di chi sia. Ma in realtà non sono troppo interessati a chi è Gesù. E il mondo ne è ancora pieno oggi. Il mondo è ancora pieno di persone che rifiutano Gesù per ignoranza. Semplicemente non lo sanno. E molti non cercano neanche di scoprirlo e non si preoccupano di sapere. Quindi ai piedi della croce ci sono questi uomini malvagi che agiscono per ignoranza. Colpevoli di aver crocifisso il Figlio di Dio? Sì, ma ignoranti. Ci sono molti come loro oggi che rifiutano Cristo per ignoranza. Un'ignoranza colpevole, un'ignoranza di cui comunque Dio li riterrà responsabili. Perché se avessero avuto il cuore di aprirsi alla verità, avrebbero saputo chi era. Ma non erano gli unici uomini malvagi ai piedi della croce. Al versetto 38 dice che allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Qua vengono identificati come ladroni, come ladri, ladroni, una sorta di predoni. Potrebbero aver fatto della banda di Barabba e probabilmente Gesù ha preso proprio il posto di Barabba. Pilato avrebbe voluto sicuramente eliminare Barabba e i suoi scagnozzi, questi altri due, perché erano dei criminali. Questi erano sì una minaccia non solo per i romani, ma anche per lo stesso popolo ebreo. E anche essi, in questa situazione, mostrano la malvagità del loro cuore, perché al versetto 44 dice: nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Pensate, questi due uomini sono nella stessa condizione di Gesù e non trovano di meglio da fare che essere crudeli nei suoi confronti. Lo deridono, lo disprezzano, bestemmiano contro. Sicuramente non erano uomini con una morale, hanno sempre vissuto senza pensare a ciò che era giusto o buono o nobile. Erano ebrei, rubavano e uccidevano la loro gente, ma a differenza dei soldati, sapevano qualcosa di Gesù, perché essendo ebrei sicuramente sapevano di più. Gesù era famoso, ma a loro non importa del regno di Dio. A loro non interessava la verità, a loro interessavano semplicemente i soldi. Sanno qualcosa di Gesù perché al versetto 44 dice: e nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Cioè loro riportano lo stesso atto di derisione descritti, come vediamo dopo, ai versetti 42 e 43. In pratica gli dicono anche loro: ehi, tu che affermi di essere il Salvatore, salva te stesso. E invece non lo puoi fare. Se sei il re di Israele, scendi dalla croce. Se veramente hai confidato in Dio, beh, vediamo se Dio adesso è in grado di venirti ad aiutare. Quindi ripetono gli stessi insulti che sentono. Sanno che Gesù ha affermato di essere il Salvatore, di essere il Re. Sanno che ha affermato di essere il Figlio di Dio. E lanciano quelle stesse affermazioni in un modo beffardo proprio a Gesù. Sotto un certo punto di vista sono peggio dei soldati. I soldati almeno erano ignoranti, ma loro no. Conoscono qualcosa della verità, ma non sono interessati alla verità. I soldati deridevano Gesù per ignoranza, i ladroni invece deridono Gesù con una dose di conoscenza. Pensateci, questi due uomini, anch'essi nel dolore, nell'umiliazione, non trovano di meglio che deridere Gesù e insultarlo. Sebbene vittime, anch'esse alimentano la crudeltà nei confronti di Cristo. Avrebbero che ne so, mi sarei aspettato che avrebbero insultato, avrebbero dovuto insultare i soldati romani, non un uomo innocente al loro fianco. E ancora una volta ci sono persone ancora come loro. Sanno qualcosa di Gesù. Forse non sanno molto, ma per loro la vita ruota tutta intorno alle cose materiali. Hanno poco riguardo per la giustizia, poco riguardo per la verità. Vivono semplicemente per soddisfare se stessi senza pensare se è giusto o sbagliato. E ne pagheranno un caro prezzo. E per mostrarti quanto fossero impegnati nel loro stile di vita, qui sono appesi a una croce nell'ora della loro stessa morte e si stanno preoccupando di insultare uno che afferma di essere il figlio di Dio. Ma ai piedi della croce c'è un terzo gruppo di malvagi che appare sulla scena e sono i passanti. Potremmo chiamarle la folla volubile. Al versetto 39 dice che e quelli che passavano di là cosa fanno? Lo ingiuriavano scotendo il capo e dicendo tu che distruggi il tempio in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi giù dalla croce. Pensate, pochi giorni prima Gesù quando entrò a Gerusalemme lo avevano salutato come il figlio di Davide con gli Osanna, come il Messia con l'ingresso trionfale. Ma ora la vita è tornata alla normalità. Dopo una settimana Gesù non ha fatto nulla e guardatelo adesso, secondo le loro menti e secondo i loro occhi. Certamente non è il Messia che speravano che fosse. Non ha fatto nessun miracolo, solo un uomo che viene deriso e loro si uniscono alla beffa. Anche loro lanciano insulti, anche loro si uniscono per gridare il suo sangue chiedendo che fosse giustiziato. Forse avranno pensato ci siamo sbagliati una settimana fa ad acclamarlo come re. Ma loro lo avevano sentito insegnare, avevano visto i suoi miracoli, sapevano che aveva resuscitato Lazzaro dei morti, eppure adesso sono lì a insultarlo. Semplicemente forse perché Gesù non ha dato a loro quello che loro volevano o come lo volevano. Volevano la libertà da Roma, volevano la prosperità, non erano interessati a un perdono, alla salvezza delle loro anime. Le loro anime probabilmente stavano bene così. E così si aggiungono agli insulti che vengono scagliati contro Gesù dai soldati e dai ladroni. E dice scuotendo la testa. Questo è un adempimento del Salmo 22 quando dice «Ma io sono un verme, non un uomo». L'infamia degli uomini e il disprezzato del popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Questo atteggiamento è un adempimento di una profezia specifica. E questo scuotere la testa, come dire, è un segno di derisione e disprezzo. E si ricordano che aveva affermato che lui poteva distruggere il Tempio e ricostruirlo in 3 giorni e che parlava del Tempio del suo corpo e gli dicono beffardamente «Veramente tu puoi fare questa cosa? E allora vediamo adesso come la fai. Sei tu che riesci a ricostruire il Tempio, ma non riesci nemmeno a scendere da quella croce». Una folla volubile. E questa folla rappresenta le persone che per un po' ascoltano Cristo, capiscono qualcosa, forse hanno per un certo periodo un'apertura verso di Lui, avranno fatto anche un invito a venire dentro al loro cuore, ma alla fine si allontanano da Gesù. Oggi come allora ci sono ancora persone volubili. Tante persone sono state in chiesa, l'hanno frequentata, forse sono cresciute in chiesa e conoscono il messaggio. Forse hanno avuto dei genitori cristiani, quindi hanno avuto una formazione, hanno forse anche fatto una professione di fede, battezzati, ma tutto questo è il passato. Non sono più interessati a questo. Sono passati ad altre cose perché Gesù non ha soddisfatto le loro aspettative. Quando Gesù entrò a cavallo pensavano che avrebbe attaccato i romani, ma invece alla fine è diventato una minaccia per gli ebrei stessi perché ha detto che avrebbe distrutto il Tempio. Pensavano che invece avrebbe dovuto attaccare Roma e non loro. Come potrebbe essere questo il Messia? E questo è il Messia che vogliamo? E ora guardatelo, è appeso una croce e messo lì dai romani. Questo non può essere il nostro Messia. E come detto, il mondo è pieno di persone, così anche oggi. Persone il cui unico interesse per Gesù è una soddisfazione immediata o una vita senza difficoltà. E se Gesù non dà ciò che loro vogliono quando la vogliono, allora è finita. C'è una responsabilità enorme per coloro che conoscono Gesù. Conoscono le sue affermazioni, il suo potere, la sua persona, comprendono la verità, ma poi si allontanano. Trovano qualcosa che vogliono di più di quanto vogliono Gesù. Una volta avranno cantato canzoni che lo acclamavano e adesso sono lì ai piedi della croce a bestemmiare il suo nome. Sicuramente uomini che non hanno mai gustato la salvezza hanno conosciuto una verità, ma tutto si è fermato a livello mentale. E ora, ai piedi della croce, apertamente lo rifiutano. Forse si sentono migliori dei soldati o dei ladroni, ma in definitiva sono anch'essi dei peccatori manifesti. E c'è un ultimo gruppo di persone che appare in questa triste scena, forse la peggiore di tutti. Al versetto 41 dice così pure, a questo macabro rituale partecipano chi? I capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché detto: sono figlio di Dio. Ora la beffa raggiunge il suo apice. E così, oltre alla sofferenza fisica della crocifissione, si aggiunge l'orrenda bestemmia, lo scherno, il disprezzo, il ridicolo che esce dalle bocche di queste persone malvagie. Pensate, erano gli esperti dell'Antico Testamento, coloro che insegnavano al popolo. Erano quelli che conoscevano ogni promessa e ogni profezia. Avevano tutta la verità a loro disposizione e sapevano tutto ciò che Gesù insegnava, tutto ciò che facevano, sapevano ogni cosa. Sapevano che egli aveva risuscitato i morti. Non avevano dubbi su quello. Dovevano sapere tutto ciò che era in armonia con la verità, eppure non accettano questa cosa. Ed è interessante che il loro disprezzo nei confronti di Gesù Cristo è talmente forte che loro non parlano neanche direttamente a lui. Dice al versetto 42, dice: si rivolgono alla folla o tra se stessi e dicono: ha salvato altri, neanche gli parlano direttamente. E con questo, nel dire ha salvato gli altri, lo riconoscono come un uomo che ha fatto dei miracoli. Guardate che nessuno ha mai contestato ciò che Gesù ha fatto. Certo, dicevano che lui faceva quello che faceva per il potere di Belzebù, non perché era il figlio di Dio. E quindi diffondono tra gli altri i loro scherni e i loro insulti. Possono essere sicuri che lui rimarrà lì perché in fondo Dio è dalla loro parte, si sentono giusti. Se Dio approvasse veramente Gesù, allora permetterebbe di essere liberato, lo farebbe scendere dalla croce. E dicono che allora avrebbero creduto. Ancora una volta chiedono un segno. La verità della questione è che se anche fosse sceso dalla croce, non avrebbero creduto perché i loro cuori erano malvagi. Quindi dicono: Gesù, se hai qualche potere, mostracelo adesso. E non lo dicono con sincerità. Non stanno dicendo: per favore scendi, mostraci in modo che possiamo credere. Lo stanno semplicemente deridendo, disprezzando, ridicolizzando. Pensano che l'unica cosa che chiunque vorrebbe fare in una situazione del genere, se avesse il potere di farlo, sarebbe uscire da quella situazione, perché non sanno perché Gesù è lì. L'unico potere che conoscono per loro dovrebbe essere usato per il loro interesse. Non capiscono la morte sacrificale per qualcun altro. Non conoscono l'amore di dare la propria vita per qualcuno. Questo è estraneo a loro. Quindi dicono: scendi e noi crederemo. E poi nel versetto 43 attaccano la sua persona e citano il Salmo 22. Egli si affida al Signore e lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. O sei veramente il figlio di Dio? Ti fidi veramente di Dio? E allora vediamo se Dio viene a liberarti. E glielo gettano in faccia e lo scherniscono continuamente. È così che viene trattato Gesù. E ancora oggi, a distanza di 2000 anni, siamo tutti, tutta l'umanità è ancora lì ai piedi della croce. Ci sono ancora persone ignoranti che rifiutano Gesù, persone volubili che affermano per qualche tempo superficialmente Cristo e poi diventano apostati e si allontanano. Ancora oggi ci sono persone bene informate che lo rifiutano o persone religiosi che conoscono la verità ma rifiutano il Cristo della Scrittura. E fu così che Cristo sopportò questa malvagità ed egli la sopporta ancora oggi, sopporta tutto. Quindi ecco la scena e tutti siamo lì da qualche parte. O sei un ignorante, o sei un ben informato, o un volubile, o un religioso, ma tutti siamo lì, presenti. E come detto, lo siamo ancora oggi. Perché la Scrittura ci dice che ancora oggi, sebbene non presenti fisicamente, tutta l'umanità è ancora ai piedi della croce. Zaccaria 12,10 dice che essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Ma quelli che hanno trafitto non sono presenti quando Cristo ritornerà. Eppure dice, la profezia dice, essi guarderanno a me a colui che essi hanno trafitto. Ed Ebrei 6,6, quando parla di coloro che rigettano Cristo, che rifiutano Cristo, dicono che crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Cristo non è stato crocifisso solo una volta, viene ancora crocifisso e infamato da tutti coloro che lo respingono. Quindi, o stai con quelli che credono, o stai con quelli che crocifiggono. E forse fai parte dei malvagi ignoranti, forse di quelli consapevoli, dei volubili o dei religiosi, ma sempre contro di Lui. Ora, abbiamo visto questo triste spettacolo della crocifissione. Eppure c'è una meraviglia in tutto questo tragico episodio. E sono le parole di Cristo che muore sulla croce quando dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sulla croce Cristo mostra una unicità che non è paragonabile a nessun uomo. Cristo è ancora l'amico dei peccatori. In realtà è sulla croce non perché non potesse scendere, ma perché non voleva scendere. E sulla croce sta amando coloro che non hanno un minimo di pietà nei suoi confronti. E ai piedi della croce succede qualcosa di stupefacente. In Matteo 27, versetto 54, dice che il centurione e quelli con lui che facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente questo è il figlio di Dio? Luca 23, 47 dice che il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E sicuramente queste espressioni della Scrittura ci indicano che quel giorno qualcuno di quei soldati ha aperto il cuore alla verità. per la sovrana grazia salvifica di Dio, qualcuno di quei presenti, dei suoi carnefici, furono strappato dal gruppo dei malvagi ignoranti per abbracciare il Salvatore che hanno crocifisso. Questo è un Dio di grazia. Ma non furono gli unici. In Luca 23:39 dice che uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». E qua c'è un cambiamento di uno dei due. Prima lo insulta, ma poi cambia. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: «Non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Ed egli gli disse: «Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso». Quest'uomo, in estremis, capisce, comprende che Cristo non è, se prima l'ha insultato, non è più l'oggetto dei suoi insulti. Ora il suo Salvatore dice: «Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». E grida pietà all'unico che può salvarlo. Ed è proprio lì, sulla croce, che Gesù lo salva. In Atti, capitolo 2, versetto 14, quando Pietro predica alla folla, nel giorno di Pentecoste, un lungo sermone, si rivolge alla folla e dice: «Uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme», e li accusa pubblicamente della crocifissione di Cristo. E al versetto 36 dice che Pietro afferma che Dio ha fatto Signore e Cristo lo stesso Gesù che avete crocifisso. E al versetto 37 dice che, udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?». Poi prima hanno scosso il capo e dopo 50 giorni dicono: «Abbiamo sbagliato». E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo». E al versetto 41 dice che erano 3.000, e al versetto 47 che ogni giorno il Signore ne aggiungeva ancora. Molti di questa gente che ha gridato a Pilato «crocifiggilo» e ha scosso il capo, ora viene salvata. E questo è un Dio che salva, che ha salvato i suoi stessi uomini che l'hanno deriso. E infine, in Atti capitolo 6, versetto 7, dice che la parola si diffondeva, il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Wow! Proprio quei capi religiosi che hanno deriso e bestemmiato e che hanno così voluto fortemente crocifiggere Gesù, per grazia sovrana di Dio, sono stati salvati. Gesù è davvero l'amico dei peccatori, è desideroso di perdonare ed è sempre pronto a perdonare. E lo sta facendo ancora oggi, dopo 2000 anni. E non siamo qua a testimoniarlo. Tutti noi veniamo da un passato malvagio. Nessuno di noi è escluso, qualunque fosse la nostra appartenenza, ignoranza, volubilità, cioè chiamatelo come vi pare. E di fronte a questa sofferenza del nostro Salvatore abbiamo l'atteggiamento di Gesù che dice e che grida: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Di fronte e ai piedi della croce i nostri cuori si riempiono di gratitudine. Non siamo degni di tale grazia, qualunque categoria possa aver fatto parte della nostra storia. E non so dove siete oggi, ma Gesù desidera ancora abbracciarci tra le sue braccia. per darci la salvezza che ha offerto così liberamente anche ai suoi propri carnefici. Ed è rimasto sulla croce non perché non potesse scendere, ma è rimasto sulla croce perché non voleva scendere. E credo che Gesù abbia sofferto per coloro che per primi hanno versato il suo stesso sangue. E ancora oggi Gesù ha le braccia spalancate, proprio come erano distese sulla croce, una dimostrazione appropriata delle sue braccia pronte ad accogliere coloro che si pentono dei propri peccati, non importa quanto grave sia ciò che hanno fatto. L'invito ai piedi della croce e andare a Cristo. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto questo passo veramente tragico, un passo che ci mostra la bruttura nel nostro cuore. Per quanto orribile questa esecuzione, ci mostra la malvagità dei cuori che, lasciati a se stessi, possono produrre un male inimmaginabile. Persino, come detto, il Dio della gloria non è stato oggetto di alcuna pietà. E Signore, anche i nostri cuori sono in qualche modo malvagi, lo sappiamo, perché Gesù in Marco 7 esprime un grave giudizio sul cuore degli uomini. Eppure, Signore, questa mattina siamo qua a renderti lode e onore, Signore, per questa morte. Perché per quanto anche noi, sebbene non presenti, tu sei morto anche per il nostro peccato, siamo qua questa mattina con i cuori colmi di gratitudine per questa opera meravigliosa. E Signore, ti preghiamo che questa opera meravigliosa possa essere creduta, entrare a far parte della vita di tutti coloro che ancora sono lì ai piedi della croce a insultare il Signore Gesù, perché anche con il loro rifiuto e con la loro ostinatezza ad arrendersi al Vangelo è un modo ancora di crocifiggere Gesù. Preghiamo, Signore, per queste persone che si possano arrendere, che tu possa toccare i loro cuori e che loro possano essere liberate, Signore, dalla schiavitù del peccato nel quale oggi sono schiavi, sono prigionieri. Grazie, Signore, per questo tempo, questa mattina, in Cristo Gesù. Amen. Amen.